Buonasera. Nel nostro percorso siamo arrivati a parlare del nucleo più intimo della vita di una comunità, che è la famiglia, il rapporto tra uomo e donna. E io, come bibliografia, vi propongo una sola cosa, che è questo. Così si vede subito dove andiamo a parare, dove è possibile andare a parare, e delle edizioni deoniane, due autori molto seri, la Barbara Ghiringhelli, che lavora anche per un'accademica, lavora anche per la CEI, per l'Ufficio Nazionale dell'Ecumenismo, il dialogo interreligioso, e Augusto Negri, di Torino, sacerdote. Il titolo è I matrimoni cristiano-islamici in Italia, gli interrogativi, il diritto, la pastorale, cioè il tipo di orizzonte che dobbiamo metterci davanti per parlare di altre cose, eventualmente potrà essere nel dibattito, ma è questo, cioè che la nostra comunità, la nostra società sta cambiando e accade che ci si sposi tra membri di credenti in fedi diverse. E non solo persone che dicono vabbè, ci sposiamo, però lascia stare il Dio, tu il Dio di Giacobbe, io Gesù, tu Muhammad, tu il Buddha. No, io credo in quello che credo e tu in quello che credi, ma nello stesso tempo so che ti amo, so che mi ami e voglio costruire una vita con te. E questo libro è un libretto corto e affronta tutti i problemi, tra cui anche quello di stasera, insomma, come funziona un pochino la famiglia islamica. Io continuerò, diciamo, a fare come ho fatto le volte scorse, a fare magazzino, nel senso di buttare forse anche troppe cose un po' in fretta, però intanto sono lì, sono immagazzinati, qualcuno ha segnato qualcosa e da lì può venire idee per fermarsi su qualche cosa, per approfondire qualche punto. Ecco, vi ho messo questo personaggio, di cui vi faccio sentire anche la voce. Lui dice: saluta, misericordia di Dio, a questa nuova puntata degli studi sul Corano. Allora, e questa persona è importante, lo lasciamo scorrere un po' sul retro, almeno importante per me. Siriano, Muhammad Said Ramadan El Buti, classe 29, turco, poi trasferito in Siria, morto nel 2013 in un attentato mentre predicava in moschea. Forse qualcuno ricorderà, parlando del jihad, ho detto che Ramadan Al Buti rappresenta una linea media del jihad, che dice una funzione dello Stato, ci deve essere un capo dello Stato che lo proclama, i soldati non possono essere presi qua e là, ma devono essere inquadrati in regolari forze armate, devono seguire certe regole e via dicendo, non ci si può ribellare contro il capo di Stato arabo se non lui si ribella contro principi basi della fede, per esempio impedisce di pregare, chiude le moschee, per esempio dice quest'anno non si fa il digiuno, allora ma in altro caso è vietata la ribellione al capo. Nel 2008 Muhammad Said Ramadan El Buti, che è considerato tuttora una delle voci più importanti, più influente dell'Islam sunnita mondiale, tenne una serie di lezioni, di 30 lezioni sulla famiglia islamica. Al-Usraf il Corano, la famiglia nel Corano. E io riuscii a scaricare dal suo sito, che è stato chiuso immediatamente il giorno dopo che lui è stato ucciso, ma prima, nel 2009, fine 2008, scaricai tutte queste lezioni che ascoltai e sbobinai e studiai, e mi resi conto che erano di una grande importanza, perché ci davano un quadro completo non solo di che cos'è secondo i dottori dell'Islam il matrimonio islamico, ma anche come lo presentano un grande pubblico, perché era in prima serata, chiamiamolo così, alle circa le 7:15, 7:30, di circa mezz'ora prima del telegiornale delle 8, delle 8:30, quindi in ora di punta. E lui ci consente così di toccare quello che a me interessa, di cui interessa parlare oggi, che è il rapporto, il funzionamento della famiglia islamica, e in questa del rapporto tra uomo e donna. Apro la dispensa e seguiremo un po' da cosa. Ecco, dico anche che questa serie di conferenze, di lezioni, 30 lezioni, non cadevano a caso del professor Ramadan Al-Buteh, perché proprio in quei mesi la Siria discuteva, il Parlamento siriano discuteva la ratifica del SEDAV, che è il rapporto ONU, la dichiarazione ONU contro ogni forma di discriminazione della donna. È una di quelle dichiarazioni che seguono la dichiarazione del diritto dell'uomo, c'è il diritto del bambino, eccetera, eccetera. C'è questa sulla donna, mi pare, se non sbaglio, se l'ho scritto qua, del 79, che viene firmata dagli Stati e poi a un certo punto deve essere ratificata, cioè a distanza di anni gli Stati la assumono e da quel momento si impegnano a modificare le leggi nazionali o a produrre leggi nazionali che vadano d'accordo con quella cosa. E a un certo punto delle lezioni del professor Ramadan Al-Buteh, non alla prima, subito, mi accorsi che il problema posto sul tappeto era quella della dichiarazione ONU del SEDAV. Le lezioni erano fatte su misura su quel problema, e quindi in qualche modo questa cosa ci tocca in modo molto diretto. Allora, Buteh cosa fa? Inizia parlando, presentando la famiglia islamica, di due livelli dell'istituto familiare. C'è una famiglia mononucleare, che è quella formata di padre, madre e figli, e c'è quella il livello della famiglia che chiamo mumtadda, cioè estesa, che coinvolge a vari livelli la parentela. E in questa rete di relazioni che vanno inquadrati i diritti di cui ciascun membro della famiglia è portatore. Cioè l'insistenza, forse qua stiamo dicendo delle cose che chiunque può dire, ma è chiaro, la famiglia è una rete di relazioni, ed è anche bello che possiamo convenire e scoprire anche i punti chiaramente comuni, i punti di contatto. Qua si pone un problema che verrà fuori, no? Famiglia e solidarietà. Al-Buteh fa tanti esempi coranici. Per esempio 47:22, forse che se volgeste le spalle alla fede potreste spargere corruzione sulla terra e rompere i legami di sangue. Essi sono coloro che Allah maledice, li rende sordi e acceca i loro occhi. Buteh dice: guardate, uno che volge alla spalla alla fede si ribella anche alla sua famiglia, non si occupa più di suo nonno, lascia suo zio nell'indigenza, ha un cugino lontano che è in prigione e non lo va a visitare. Tutto questo è l'effetto dell'allontanamento dalla fede. E poi ci sono dei detti profetici, al-Bukhari, che è la raccolta canonica: chi crede in Dio e nell'ultimo giorno onori il suo posto, sicuri dei parenti di che il bene o taccia. Chi ama, un altro detto profetico molto bello, chi ama avere abbondanza di sostentamento e lunga vita, sicuri dei suoi parenti. C'è questo silatul rahim in arabo, il legame con la parentela, con il clan, questo legame che fa parte del nucleo della fede. C'è un consenso tra i dottori sul dovere di provvedere al parente in strettezze, incapace di guadagnarsi da vivere, e fanno categorie, come sempre i giuristi siamo abituati, fanno la donna ripudiata. Questo è molto bello. Ma lì è stata ripudiata dal marito, allora quella lì, visto che il marito l'ha ripudiata, è una poco di buono. No, caro, quella lì è ripudiata noi non sappiamo, magari è colpa del marito che l'ha ripudiata, magari un poco di buono lui, ma non deve essere lasciata nel bisogno. Lei rientra nel clan familiare e si deve provvedere a lei, è la prima a cui si deve pensare, la donna malata, il minorenne, un insano, un pazzo, uno colpito da malattia che lo impedisce al lavoro. Ecco, i giuristi dicono che in questo tessuto di solidarietà familiare che costituisce, che ci fa passare dalla famiglia allargata, quindi sono io, mia moglie, mio figlio grande, mio figlio piccolo, chiudiamo la porta e siamo noi da soli, invece questa famiglia di famiglie, un'idea molto bella e che forse dovrebbe essere, magari potremmo provare a imitarla, e cioè quella dell'istituzione di una cassa comune, di una cassa familiare, cassa delle famiglie. Cassa familiare che ci si mette, allora si calcola ogni mese tutti quelli che lavorano, una piccola quota, una piccola decima, questa è la cassa comune che servirà, c'è uno, abbiamo un ragazzo, dobbiamo fargli fare un viaggio, c'è una malattia improvvisa che una famiglia non ce la fa, ci pensa la cassa comune. Ovviamente tradire il fare, c'è di mezzo il mare, soprattutto il litigare, quindi possiamo immaginare che queste cose siano tutte cose ideali ma fonti di problemi, ma nello stesso tempo dice molto sul tipo di stoffa, ecco, di comunità familiare che immagina l'Islam. E qua la puntata polemica. Dice Ramadan El Buti, che continua a parlare nella sua conferenza, bisogna impedire all'Occidente, alla sua cultura, di infiltrarsi in questo nostro tessuto di relazioni familiari, alterarne la struttura essenziale, che si articola, come detto, su due circonferenze. Una circonferenza larga, che è il sistema delle parentele, all'interno di questa le circonferenze piccole, che sono le famiglie nucleari, padre, madre e figli. La rottura di questo tessuto di rapporti va classificato tra le kabair, cioè i peccati gravi, i peccati maggiori, in quanto il comando di curare questi rapporti viene dal libro sacro. E qua Ramadan El Buti, che è un uomo dolcissimo, io ho personalmente un grande affetto verso di lui, lo considero un mio maestro e, per quello che so, un uomo di profonda rettitudine, e prego anche per lui questa fine che ha fatto così violenta, ma lui ha delle parole terribili sull'Occidente su questo. Tutto questo che viviamo noi non esiste in Occidente. Se noi parliamo loro di legami parentali e relativa cura, questo pare un discorso estremamente lontano. Dice Al Buti, noi troviamo, quando viaggiamo per l'Europa e negli Stati Uniti, non troviamo più famiglie, troviamo ancad, troviamo delle rovine di famiglie. Questa è un'accusa molto forte che la fa Al Buti, lo torniamo a vedere un attimo. Tra l'altro qua è una trasmissione bellissima, sarebbe bello interrompere tutto, qua è una di questa serie, io non ho trovato quella, qua fa il Corano e Darwin. Che rapporto c'è tra Darwin e il Corano? Però ho trovato questo video che è di questa serie, le lezioni sulla famiglia. Cioè, la posizione di Buti, così severa sull'Occidente, è condivisa nel mondo islamico. Voi non avete più famiglie, non esiste più famiglia, non esiste più. Esistono dei pezzi qua e là, ma non quello che noi intendiamo come famiglia, che non può essere mai solo uomo, donne e figli, ma è l'arco più grande. E infatti, come chissà chi, il viaggio in Medio Oriente, tendono a colonizzare dei pezzi di quartiere. Un papà costruisce una casa a due piani, poi ci sono gli spuncioni lì di ferro per fare un altro piano, poi va su un figlio quando si sposa, un altro figlio sopra, un altro figlio sotto, poi prendono la casa vicina. E questo vuol dire liti, ovviamente, no? Perché non idealizziamo, ma nello stesso tempo è il senso di questa famiglia. Ora, in tutto questo, cosa sta a centrare il Sedav? Torniamo alla lavagna. E partendo da questo approccio, che viene mossa da Al Buti, una critica diretta al Sedav, che questa dichiarazione contro l'eliminazione della discriminazione against women. Allora, dice l'articolo 16, gli stati parte devono prendere tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione contro le donne in tutte le questioni relative al matrimonio e rapporti familiari. In particolare devono garantire, su una base di uguaglianza tra uomini e donna, lo stesso diritto di contrarre matrimonio, lo stesso diritto di scegliere liberamente il coniuge e di contrarre il matrimonio soltanto con libero e pieno consenso. Se noi facessimo un sondaggio qua in questa sala, chi è d'accordo su questa cosa, io penso che nessuno forse direbbe sono contrario. Certo, libero consenso, lo stesso diritto del marito e la moglie di contrarre matrimonio, ma per Butti questo è un grande problema oggettivamente. Dice, io qua ho sbobinato dei pezzi del discorso del Butti, perché bisogna rendere il suo ragionamento. Il punto chiarissimo è che questo articolo non presta alcuna attenzione alla famiglia, che è l'ombrello sotto la quale si muovono i suoi membri. Questa posizione, che prende in considerazione i membri della famiglia in quanto puri individui singoli, è del tutto estranea alla visione della Sharia, per la quale la famiglia è una persona morale, una shakhsia manawiya, con i suoi diritti. Dove sono i diritti di questa persona? Il matrimonio non è solo l'incontro tra due individui singoli, un uomo e una donna, è anche l'incontro tra due famiglie, quello dello sposo e quella della sposa. Come i due ragazzi hanno diritto di scegliersi, così le famiglie rispettive hanno un diritto nella faccenda di esaminare chi va a sposare l'uno e l'altra. Per questo motivo la Sharia islamica pone la condizione del mutuo gradimento tra le due famiglie, come pone la condizione del mutuo gradimento tra i due contraenti. Se non c'è il mutuo gradimento della famiglia di uno o di entrambe, uno e entrambe hanno il diritto di impedire il matrimonio. Forse sono cose che noi abbiamo vissuto, no? I promessi sposi, non so, cioè possiamo ricordare tempi in cui, ma oggi uno può andare a casa e dire: mamma, ho deciso di sposare Marco, e dice: guarda, mi dispiace moltissimo, secondo me non è molto giusto, ma a un certo punto la vita è tua, sei maggiorenne. Ecco, questo problema ci fa toccare, non ci possiamo soffermare perché il tempo corre. Ecco, poi c'è una cosa che Al-Buti lo fa diventare matto del Sedav, ed è l'articolo 2. Perché dice l'articolo 2: gli stati parti condannano la discriminazione nei confronti della donna in ogni sua forma. Convengono di perseguire con ogni mezzo appropriato e senza indugio una politica tendente a eliminare la discriminazione nei confronti della donna. E a questo punto si impegnano a iscrivere nella loro Costituzione nazionale, eccetera, eccetera, il principio di uguaglianza. Siamo tutti d'accordo qua dentro, sicuramente. Ma prendete il punto F, io sono andato lì, ho saltato altri mezzi, prendere ogni misura adeguata, comprese le disposizioni di legge, per modificare o abrogare ogni legge. Il testo arabo del Sedav, tradotto, dice Sharia. Per abrogare ogni sharia, disposizione, regolamento, consuetudine che costituisca discriminazione nei confronti della donna. Dice Butti: l'obiettivo celato è la disgregazione dell'istituto familiare, e questo concentrandosi sui diritti individuali della donna, privi di relazione con gli altri membri della famiglia e del contesto sociale intorno. Questo sistema di relazioni, sottolinea Butte, ha i suoi precisi diritti, ma il Sedav non se ne interessa, non gli importa il Sedav. Ha una visione occidentale, eurocentrica. Prende l'individuo in quanto individuo scollato dagli altri e dice: tu hai, questi sono i tuoi diritti e non ci importa di quelli che ti stanno intorno. Come può essere chiamato accordo, dice Butti? Nessun accordo se non è accolto, se non entra veramente in dialogo con le nostre culture. Per noi non c'è modo di deviare dal seguente principio, che guida la nostra posizione generale particolare al Sedav, la base dalla quale ci muoviamo per discutere dei diritti della donna, del bambino, della persona e il libro di Dio. Ciò che concorda su questo libro e c'è nel Sedav ci va bene, ciò che discorda Non ci va bene. Quindi ho preso questa linea senza fare un'entrata più accademica, più abituale per parlare uomo, donna, ma per portarvi direttamente al centro del problema, del dibattito e del nodo del rapporto dell'Islam con l'Occidente. Quello che può sembrare a noi, dobbiamo metterci su un piano oggettivo, guardare le cose in un punto di imparzialità, ovviamente. Quello che a noi appare un avanzamento, un progresso, abbiamo liberato la donna, finalmente la donna ha diritto, non può essere discriminata, da questa parte qua è il crollo della Sharia islamica. Per una serie di motivi, no? Che lui poi andrà avanti a elencare. E questo pone un grande problema ai giuristi su quello che è il punto e il nodo della globalizzazione del diritto. Se veramente le culture possono arrivare a formulazioni di diritto condivise che vadano bene per tutti. Perché quello che per te è progresso, adesso noi vediamo sulle dottrine di genere, ci sono delle spinte legislative che ci sarebbero parse impossibile 30 anni fa e tra 10 anni potranno essere magari chiamate delle grandi conquiste di diritto, ma che per parti del mondo costituiscono degli abissi di differenza incolmabili. E adesso andiamo avanti, devo fare rapidamente perché a un certo punto bisogna arrivare a far sentire una voce e io volevo fermarmi fino alle 8 e dalle 8 lasciare spazio a domande che potrebbero essere sia su questo, ma anche abbiamo il capitolo del jihad che rimane aperto e quindi bisogna poterci confrontare anche su quello. Rapporto dei genitori figli nel quadro di queste relazioni. La base è l'idea della stabilità dell'organismo familiare, che potenzialmente cessa solo con la morte di tutti i suoi rappresentanti. Non si cessa mai di obbedire al proprio padre anziano. E io l'ho visto in Giordania, quando veniva il momento del raccolto, ragazzi che erano professori universitari o medici, c'era il padre contadino, a un certo punto chiamava, 3-4 figli andavano a fare il raccolto e diventavano operai totalmente sottomessi sotto il loro padre. Il principio del bir, no? Che si vede tante scene quando si va all'aeroporto e si vede questi figli che baciano la mano dei genitori, del padre e della madre. C'è un testo molto bello di 46:15, abbiamo ordinato all'uomo la bontà verso i genitori, sua madre lo ha portato con fatica lo ha partorito, gravidanza e svezzamento durano 30 mesi, quando raggiunge la maturità ed è giunto ai 40 anni dice: Signore, dammi modo di renderti grazie del favore di cui hai colmato me e i miei genitori. Quindi rendere grazie ai genitori. E l'obbedienza alla madre è molto importante. C'è anche un testo bello, 17:23: il tuo Signore ha decretato di non adorare altri che lui e trattare bene i vostri genitori. Guardate che è molto forte, sullo stesso piano Dio e i genitori, adorazione di Dio e il buon trattamento per i genitori. Se uno di loro entrambi dovessero invecchiare presso di te, non dire loro uff, in arabo off, la stessa parola, e non li rimproverare. Quindi c'è questo che si traduce, questa obbedienza verso i genitori, concretamente in un obbligo di mantenimento del genitore nel momento in cui non possa più provvedere a se stesso, e che giunge a un punto molto, molto interessante, non ci soffermiamo, che è questa cosa del tazwij. Ho un papà di 60 anni che è rimasto vedovo, non lavora più, ecco, non può più lavorare, è presso di me, ma vedo che il papà ha bisogno di una moglie, ha bisogno di una donna accanto a sé, ha bisogno di una vita coniugale. E allora io gli pago la dote, io e i miei fratelli ci mettiamo d'accordo e gli paghiamo la dote perché lui si possa risposare. Il matrimonio funziona, spiegano i dottori, come sistema di diritti e doveri reciproci, che non toglie l'elemento dell'affetto, ma che unisce sempre questa cosa un po' strana che abbiamo visto in tanti punti dell'Islam, in cui c'è l'aspetto giuridico molto, molto, molto pronunciato e poi c'è l'aspetto del sentimento, no? Abbiamo visto la preghiera è un atto di diritto, diritto verso di Dio, al punto che se non la fai sei punito, non puoi sottrarti nel, diciamo, nello stato islamico dove è applicata la Sharia, ma nello stesso tempo c'è la spinta della mistica. Così è il matrimonio, non al nulla, non si può dire, ecco, non, le banalizzazioni, la donna una schiava, l'uomo una cosa, è solo violenza, sono banalizzazioni, anche se ci sono, però, ma non si può ridurre tutto a questo. Ma allo stesso tempo bisogna affermare il forte carattere giuridico di rapporto do ut des, ho dei diritti, quello che ricevo, per esercitare quello che devo. I diritti dei coniugi si distingue diritti comuni, diritti dello sposo, diritti della sposa, diritti comuni, diritto al piacere sessuale, che è considerato ibada, è considerato atto di culto, procrea figli e poi castifica, ha lo scopo di castificare i due coniugi, si castificano incontrandosi tra loro. E per questo uno dei motivi per cui la condanna del monachesimo appare senza ecco, condizioni: voi siete orgogliosi, voi non accettate la via che Dio ha dato e previsto per dare castità ai vostri corpi, che è il matrimonio, e l'andate a cercare in sforzi a nostro avviso sterili. Va bene, c'è i problemi particolari, ma non ci soffermiamo, lo cito solo, la sodomia, c'è un dibattito, normalmente è proibita per un testo 2.223, le vostre spose per voi sono come un campo, venite al vostro campo come volete, allora si dice il campo dove deve cadere il seme, dove può nascere, sulla base di questo versetto viene generalmente dai giuristi condannata la sodomia. Altro problema che tocca il problema del rapporto coniugale, le mutilazioni sessuali, che fa molto impressione sull'Occidente. E c'è un dibattito vivo in cui ci sono due opposti, alcuno dice non c'entra assolutamente con l'Islam, è una pratica persiana, è una pratica africana, la si trova in Sudan, la si trova in popolazione dell'Africa, la si pratica in Egitto, è una cosa culturale che è subentrata nell'Islam, e questo è in parte vero, perché per esempio in Marocco, in Tunisia, in Algeria, in Libia, in Giordania, in Siria mi si dice che non viene praticata, e quindi è vero, però è anche vero che io ho trovato nelle fonti, nei testi normativi della Corte Canonica e dei Hadith, detti riferiti al profeta sulla mutilazione femminile, che viene giustificata sulla riduzione degli organi genitali femminili, che viene giustificata come un modo di, scusate, rendere onore alla donna, aiutarla a controllarsi di più per non cadere, ecco, nella tentazione, ridurre la sua spinta al piacere sessuale. Pianificazione delle nascite. Ci può essere accordo tra i coniugi per impedire il concepimento o ritardarlo, motivi di salute personali e economici. Deve essere un accordo comune, non, è una pianificazione, non una rinuncia. Il caso di scuola che mi veniva fatto è due si sposano e in 12 anni hanno 10 figli. Si pone a 18 anni, a 30 anni dicono adesso facciamo una cosa, sterilizzazione, non abbiamo più figli perché ne abbiamo già 12. Peccato, perché tu impedisci a Dio di intervenire. Invece pianificazione, dire ci sposiamo, il primo figlio lo facciamo tra 2 anni, il secondo tra 3, il terzo tra 3, ecco, questo si può fare, e in questo l'Islam consente un vasto uso di metodi anticoncezionali, partendo da un principio antico che era quello del coito interrotto. al quale che andarono a chiedere, secondo i racconti di chi sono i hadith, alcuni musulmani andavano a chiedere al profeta: noi quando andiamo con le donne, ecco, pratichiamo il coito interrotto, è bene o male? E il profeta rimase in silenzio. Da questo silenzio viene tratto l'idea che può essere consentito. Chi ha studiato diritto sa che c'è un silenzio a senso, ci può essere. Quindi sterilizzazione, proibito il takim. Ecco, aborto, l'aborto, appunto, l'aborto è concesso per quel hadith che abbiamo già ricordato. Ciascuno di voi viene creato nel ventre della madre per 40 giorni, in altri 40 giorni diventa grumo di sangue, in altri 40 un pezzo di carne. Poi Dio manda un angelo con 4 ordini, scrive il suo destino e insuffla lo spirito. Da questo momento è persona. Prima, dibattito secondo le scuole, quanti giorni di più di meno, viene consentito, con qualche posizione strettissima che lo proibisce. Poi, tra gli altri diritti, diritto a un comportamento corretto, diritto alla successione ereditaria, custodia reciproca dei segreti coniugali. Non si può rivelare all'esterno cose dell'intimità, non solo le cose che possiamo pensare più insomma, intime, e anche non posso dire andare mio marito russa o parla durante il sonno. Questo è espresso nei testi di diritto, non nei testi di predicazione. Dobbiamo entrare nella mentalità islamica che tende a codificare il più possibile i comportamenti. Diritti della sposa. Si distingue tra diritti patrimoniali o non patrimoniali, diritto alla dote, diritto alla gestione autonoma del proprio patrimonio, e questa è una cosa molto importante, cioè, ha diritto, la dote va a lei, se si è giusti, quando si decide sulla dote, la dote va a finire in mano sua e ne fa quel che vuole, compra, non compra, mette in banca, tant'è che il marito può andare a chiedere dei prestiti alla moglie, per esempio. Se può darmi alla... ecco, e poi il diritto al mantenimento. Ecco, questo diritto al mantenimento va però inquadrato nel suo dovere di obbedienza al marito, in particolare quello di risiedere nella dimora domestica, svolgendosi il suo duplice ruolo di madre e di sakan nafsi dell'uomo, cioè il luogo del relax dell'uomo. E qui viene uno dei punti che per noi indubbiamente sono più problematici, e uno dei punti in cui, diciamo, le ragazze che sposano buoni musulmani devono essere avvertiti, che fa parte della struttura del matrimonio islamico, che noi accostiamo in questo momento senza nessun giudizio di valore, vogliamo semplicemente descrivere le cose, poi ognuno giudicile quello dell'acquisto da parte dell'uomo attraverso la dote e il pagamento del mantenimento, quello che si dice in arabo del haq al-istimta, cioè del diritto di godimento della donna, del diritto di godimento sessuale della donna. La donna deve essere disponibile sessualmente per il suo uomo, fa parte dei suoi doveri, cioè, anche questo noi lo credo nella nostra etica e nella nostra, chi è cattolico, ecco, può trovare, non sottraetevi l'uno all'altro se non per il tempo della preghiera, per brevi momenti, perché non vi tenti Satana, dice l'Apostolo. Qua è portato a livello giuridico, la donna che si dovesse sottrarre a questo suo dovere coniugale di essere disponibile al piacere sessuale dell'uomo può perdere il diritto, senza giusto motivo perde il diritto al mantenimento. Quindi fa parte dell'etica della famiglia islamica, questo non credo di dire delle cose immaginate, insomma, ma perché verificate, insomma, studiate, che ci sono milioni di donne, voi lo potete chiedere a chi in contatto con, che a una certa ora del pomeriggio devono cominciare a lavarsi, a profumarsi, a vestirsi, in attesa che torni il loro sposo. E qua, e in questo noi dobbiamo inquadrare anche tutto quel problema della bellezza femminile, che in un certo senso capovolge i parametri a cui noi siamo abituati. Io ricordo mia nonna religiosissima, classe 1896, con i suoi capelli turchini, che quando usciva, ecco, a 80 anni si profumava, si metteva la cipria, si metteva il foulard, si metteva i guanti, le scarpe con un po' con il tacco alto, poi magari il bastoncino, ma tutta carina. Poi tornava a casa, toglieva, metteva le ciabatte, e così mia sorella, le mie madri, le nostre madri, così. Cioè, ci si mette bene in tiro per uscire, e quando si torna in casa ci si mette comode. Ecco, scusate, non voglio fare degli stereotipi, ma diciamo più o meno, anch'io sono stato in famiglia, anch'io ho visto le... Quindi, ecco, la famiglia islamica funziona è il contrario. Nel momento in cui esce, la donna deve cancellare tutti gli elementi che costruiscono attrazione sull'esterno, quindi il velo, il cappottone, niente trucco, e possibilmente i guanti, fino ad arrivare al niqab, che più fanno così e più attirano l'attenzione. Tante volte mi sarebbe venuto in università, quando vedo passare queste ragazze col velo, anche perché poi le donne, scusate, non voglio fare una cosa di genere, sono capacissime, ecco, di mettere un velo straordinario. Comunque, ecco, qua loro cancellano il cappottone a tubo di stufa, ecco, poi tornano a casa, stivali al ginocchio, minigonna, rossetto, Io ho tanti racconti fatti, anche solo una festa di ragazze di università, mia nipote che ha studiato qualche anno dopo di me a Damasco, diceva: ma zio, ma tu non sai cosa succede quando andiamo a fare la festa con le amiche dell'università, cosa si vede? Si vede di tutto, cioè esplode, diciamo, il desiderio di vestirsi bene, di essere belle, però in qualche modo è rovesciato. Tutta la bellezza, direbbe un salmo, tutta la bellezza della sposa è all'interno, cioè niente deve essere mostrato all'esterno, perché tutto è per il marito. E fa parte, non è solo fa parte dell'etica, ma fa parte anche dei doveri. Diritto alla visita dei propri genitori, diritto alla parità di trattamenti in caso di poligamia. Poi diritti dello sposo, abbiamo detto diritto all'obbedienza da parte della moglie, già detto nel godimento sessuale, ecco, su questo le fonti insistono molto, su questo ci sono dei hadith che per esempio dice: se l'uomo chiama la donna a sé e lei rifiuta muovendolo ad ira, gli angeli la malediscono sino a sera. Diritto a che la donna stia in casa. E qui c'è un permesso generale, cioè se io devo andare a comprare il latte non è che devo chiedere tutti i giorni, però se devo fare un tragitto più lungo sono tenuta, fa parte dei miei doveri, del diritto dell'uomo. Poi c'è i problemi particolari, il diritto della donna al lavoro, e la cosa va collocata nel quadro dei doveri a cui è soggetta per il contratto matrimoniale, cioè la donna dovrebbe stare in casa a fare la moglie e la madre, questo per diritto. Però ci può essere un accordo con il marito che lei possa lavorare, ma questo deve essere inserito nel contratto matrimoniale. Quindi può anche chiedere possa finire gli studi, perché di per sé dal momento del matrimonio il marito avrebbe diritto di chiedere la sua permanenza nel nucleo domestico. Invece si può chiedere: fammi finire di fare ingegneria ancora 2 anni, devo dare 5 esami, oppure lavoravo in un negozio, consentimi. E su questo si intrecciano dei problemi, perché il punto è che la donna per diritto non può stare con un uomo che non sia della sua famiglia in un luogo chiuso. Quindi si tratta di vedere se una donna impiegata può stare con altri impiegati, dove, sì. Insomma, tutti i problemi giuridici abbastanza spinosi. Ecco, in questo vi faccio, perché andiamo verso la conclusione, saltando altre cose, Ecco, vi faccio vedere, questo qua subito fa vedere, ecco, questo è una festa di un matrimonio marocchino. Per vedere, perché bisogna vedere com'è la donna, ecco, come poi è esaltata nel suo ruolo, forse anche una cosa per noi kitsch. Faccio vedere un altro, questo qua, Salwa. Non è il matrimonio, questo è quello che segue la festa di matrimonio. Il matrimonio è questa cosa qua. Dunque, Akd Zawaj, Anas Muhammad Hussein. Allora, devo andare. 52. Lui, questo ragazzo, che è il pretendente dello sposo, inizia facendo delle preghiere. Signore grande, chiedo il suo aiuto, eccetera, eccetera, no? Il Dio è su di me, mi guarda, eccetera, eccetera. Arriviamo al momento della conclusione del matrimonio. Ecco, ci siamo. Allora, io ho chiesto a Dio di aiutarmi nella scelta. Io ti chiedo al papà di darmi in moglie la tua figlia secondo il libro di Dio, la sunna del profeta e la dote che abbiamo accordato. Il papà prende il microfono, oppure il wali, adesso non so chi è il tutore. Una benedizione a Dio. Nel nome di Dio, clemente, io ti do in sposa mia figlia, il papà, che è vergine, amata. Io le do a te, secondo il libro di Dio, la sunna dell'inviato e la dote che abbiamo stabilito tra noi. E io accetto quello che mi hai detto secondo il libro di Dio, la sunna del profeta e la dote che abbiamo deciso tra noi. E lodo Dio per questa cosa qua. Il presente, lo sheikh presente, dice: Dio vi benedica, benedica. Diceva. Eccolo qua. Questo è il matrimonio. Ci si può chiedere dov'è la donna? Quindi questo facendo rimane questo problema. Nello stesso senso vi faccio vedere un altro pezzetto. Qua siamo in ambiente alto e qua siamo tra gente siamo all'Azhar in Egitto, un matrimonio. Scusate, non vi fa, non, ma è solo perché mi sembra vedere le cose. Ecco, iniziamo dicendo la sura prente del Corano. Recitiamo la sura prende del Corano silenziosamente. Ognuno recita per conto suo. Poi questo qua è il rappresentante della sposa, lì è lo sposo. Gli dice di nel nome di Dio, rendiamo grazie a Dio. Benedizione sul profeta. Io ho chiesto a Dio il bene, insomma, per di aiutarmi in questa scelta. E lui, lei mi ha scelto per me il suo rappresentante. Io ti chiedo che tu mi accolga come suo sposo per sul libro di Dio, la sunna del profeta e la dote, la sadaka che abbiamo fatto. Ecco la sposa lì dietro, guardatela. Vedete? E lui fa lo stesso. Adesso scherzano un po'. Comunque ripete la stessa cosa. Ecco, il matrimonio è finito. Cioè il contratto di matrimoniale è questo. Quindi rimane, in cui noi vediamo che poi compare la sposa, lei probabilmente era già stata sposata. Noi dobbiamo capire, insomma, un po' la natura di questa faccenda. Cioè rimane da un punto di vista dell'atto un contratto, quindi poi possiamo fare le differenze col nostro matrimonio civile in comune oppure il nostro sacramento in chiesa. Qua è un contratto in cui sono tra lo sposo e il tutore, il rappresentante della sposa, a quale viene offerta la sposa per il contragampio di una dote, di una quantità che può essere denaro, altre cose, gioielli che devono essere consegnate alla donna e che lo sposo accetta. Questo è il contratto matrimoniale. Quindi c'è un elemento di contratto, voglio dire il termine, senza che lo si forzi, ma di compravendita, anche se non è una vera compravendita, perché intanto c'è il consenso della donna e poi non è un atto di carattere extra patrimoniale da un punto giuridico, perché comprende tante cose il matrimonio. Tuttavia un elemento di questo tipo lo si vede nel contratto, negli atti di matrimonio islamici. Ecco, detto questo, siamo a 52 minuti, io voglio chiudere passando su un'altra testimonianza, facendo parlare una donna, perché fin qua abbiamo fatto parlare essenzialmente degli uomini, era Madonna Albuto, e poi avevo usato altri giuristi. Dico anche questo, che per chi interessasse, il materiale che io qua ho esposto l'avevo raccolto per un articolo per la diritta della rivista di diritto religioso comparato del Mulino, in cui avevo messo Ramadan El Buti, Said Sabek e altri giuristi, dal titolo proprio Diritti, Ruoli, Relazioni, per far vedere il funzionamento del matrimonio islamico, che è particolare, dove ciò che io ricevo come diritto è possa restituirlo con un dovere che stabilisce il mio ruolo nella mia famiglia. Quindi non è mai un diritto assoluto, ma un diritto legato al ruolo che mi è assegnato dalla legge di Dio nella famiglia islamica. Ho il PDF, ovviamente, quindi se qualcuno fosse interessato può lasciarlo, può dire, io lo posso mandare a Don Giovanni o qualcun altro qua della comunità e lo può girare. Ma appunto, dicevo, abbiamo fatto parlare uomini, e uomini che hanno presentato il matrimonio islamico come un matrimonio estremamente giusto e estremamente equilibrato, in cui ogni parte ha i suoi diritti e i suoi doveri, e in questo senso è la felicità dell'uomo, è il luogo dove veramente ogni uomo, ogni persona, abbiamo parlato del bambino, può trovare il suo ruolo. C'è però una critica che non dobbiamo omettere dall'interno stesso del mondo islamico, e che viene da una donna e da altre donne, da una certa corrente. Vi faccio vedere il suo volto. Intanto chiudiamo qua. Prima Microsoft Photo Editor. Ecco Shirin, una mia carissima amica, compagna di studi a Damasco, laureata in filosofia aristotelica, una donna della primavera araba, profuga in Giordania con le figlie, e poi da lì in Turchia, dove attualmente vive, una donna che organizzò dei blog tra le donne arabe all'inizio della protesta civile, come immaginare il proprio paese, e vinse una borsa di studio per studiare un semestre teologia a Roma, in Italia. A Roma venne l'idea di scrivere un articolo, da cui vi leggo qualcosa, e dall'articolo nacque questo libro sulla condizione della donna, che eventualmente qualcuno può andarlo a cercare, La donna araba tra presenza e assenza, l'arem del XXI secolo. Un libro molto forte, pubblicato da Marietti del 2008, di cui disse questo le parole Adnan Mokrani, che è un intellettuale tunisino che alcuni di voi conoscono, fece la prefazione di questo libro scrivendo così: come uomo arabo e teologo musulmano, leggendo questo libro denuncia, ho sentito il bisogno, anzi l'obbligo, di salvare l'onore dell'uomo. L'uomo arabo, salvarlo da se stesso, dal suo falso orgoglio, dalla sua cronica malattia psicosociale, chiamata spesso in modo semplicistico maschilismo. Cioè, Adnan Mokrani, teologo musulmano, sente bisogno di difendersi di fronte al libro scritto da una musulmana che prega 5 volte al giorno, che crede nel profeta, che crede in tutto il dogma islamico, e con questo lancia un atto di accusa molto forte verso il suo mondo, soprattutto il rapporto tra uomo e donna. Vi faccio vedere anche un pezzettino, perché qualche settimana fa Shirin le ho chiesto di, in un video che purtroppo c'è un problema, di che me l'ha filmata al contrario, non so perché, cioè rovesciato, di raccontarmi perché aveva scritto questo strumento, andare strumenti, effetti, filtri, solo perché non la vediate girata al contrario, effetti video, geometria. Ruota, ecco, adesso dovrebbe venire dritta. Ecco, purtroppo è, questa è la sua voce. Purtroppo non è grande. Il video è molto ricco. Comunque, vi faccio sentire in qualche minuto le sue idee, perché lei scrive queste cose. Lei descrive così: la situazione della donna musulmana nella società contemporanea è il risultato di un'eredità storica sulle quali pesano il modello sociale tradizionale e i resti di un sistema di asservimento basato sulla clientela, sulla sottomissione in ambito politico, sociale, economico, e governato dal conflitto interno tra le sue varie componenti. È il dominio e la signoria che si manifesta nel binomio relazionale tra vincente e perdente, giudicato e giudice. La donna musulmana si trova tra due correnti: la prima, lontana dal nucleo dell'Islam, è basata su tradizioni consunte, sul fanatismo e l'estremismo religioso. La seconda, anch'essa estranea a questo nucleo, oscilla tra i valori islamici e quelli occidentali. Cerca di leggere il Corano e la Sunna con la lingua di Marx, Freud, Jacques Derrida o attraverso il pensiero orientalista. La critica all'Islam è stata spesso mossa proprio a partire dalla condizione corrente della donna musulmana, omettendo di considerare che la situazione odierna della donna è, a nostro avviso, il risultato dell'accumularsi di idee prodotte durante centinaia di anni, dove il tempo ha elevato al grado della sacralità ciò che era inizialmente oggetto di discussione e sforzo intellettuale. Questi valori si sono così trasformati in tabù sui quali è vietato non solo dibattere, ma anche riflettere. Cioè, la Shirin fa il suo discorso, in sostanza, poi lo ripete per tutto il libro. Secondo lei, l'Islam aveva veramente liberato la donna in quel momento? il profeta dell'Islam aveva portato realmente dei miglioramenti alle condizioni della donna. Ma nel corso dei secoli questo avanzamento è stato rimangiato dal ritorno delle strutture patriarcali e maschiliste che si sono riprese tutte. Cioè, lei dice, quello che oggi viene spacciato come Islam nella gran parte dei casi è una visione profondamente maschilista e sessista dell'Islam, di cui sono le donne che sono le prime vittime. E in particolare lei ha dei punti del suo libro, mi piace che viene così mostruosa, perché è bella la Shirin, purtroppo il video è bella la voce, ma è ecco, fermiamolo qua, fermiamo su un'immagine accettabile. Ecco, il discorso della Shirin quindi è un discorso che noi possiamo, mi sembra doveroso, aggiungerlo alle cose che qui fin qua abbiamo detto, cercando di presentare alcuni punti della presentazione islamica tradizionale media, come quella di Ramadan al-Buti. È bene sapere che c'è, come c'è all'interno dell'Islam, una linea fondamentalista e integralista che dice che fa parte della nudità della donna la sua stessa voce, e per cui la donna fuori di casa non deve far sentire neanche la sua voce, ecco, si può arrivare a questo punto, però c'è un'altra parte, e c'è una critica, diciamo così, femminista, di cui Shirin non è l'unica, sono molte donne, è un pensiero molto comune, molto condiviso, molto forte, di donne molto agguerrite, ecco, non, è la cosa che mi piace, che mi interessa, non è la tipa, come dire, la musulmana che ha abbandonato tutto, è venuta in Europa, si mette i blue jeans, la minigonna, gli orecchini, va in giro, non gliene importa più niente, no, lei dice, io voglio essere una vera musulmana fino in fondo. Ma questo che mi passate sul rapporto uomo-donna, sul sistema dei rapporti, su un certo prevalere dell'uomo sulla donna nel mondo familiare e poi del lavoro, non appartiene al nucleo fondamentale dell'Islam. Quindi mi sembra una voce, appunto, che forse noi ascoltiamo di meno, qualcuno sicuramente avrà letto qualcosa, ma che era bene poterla sentire anche lei, diciamo, in questo quadretto, così. Lei è sposata, sì, lei è sposata. È sposata, ha due figlie. Sì, dovrei entrare un po' nelle sue cose della vita privata, insomma, non mi sembra, perché comunque la Shirin, ecco, insomma, ha sviluppato, lei quando parla di sé racconta, è andata in sposa molto giovane. Non so se 17-18 anni, adesso non voglio dire delle stupidaggini, comunque è andata molto giovane, e lei mi raccontava con quei sentimenti tipici della gran parte delle ragazze che sono state molto custodite della famiglia, di onore estremo e anche di paura, di grande paura dell'incontro con l'uomo, no? Perché questa separazione dei sessi, dove funziona, perché non intendiamoci bene, poi ci sono tante aree di promiscuità, però dove è stata custodita, come per esempio nel suo caso, fa sì che una non entri in contatto con un uomo fuori della sua famiglia praticamente fino al giorno in cui incontra suo marito. Quindi iniziando con questa grande timore riverenziale, quasi terrore del marito, di cui poi ci si accorge anche dei difetti, e che inizialmente si cerca di ricomprendere tutto all'interno di una soggezione religiosa, ma poi pian piano, con un certo percorso che lei ha fatto, ci si rende conto che certe strutture di oppressione o di prevalenza dell'uomo non aveva niente di religioso, semplicemente perché era un prepotente, basta. E questo è il punto. E quindi è su questo, è diciamo una prepotenza non semplicemente psicologica, caratteriale, ma una prepotenza, diciamo, culturale, quindi più difficile da sradicare. Quindi lei ha fatto un certo cammino di liberazione che, insomma, ha portato a certi passi, ecco, nella sua vita privata.